La porta è anonima, l'edificio è da qualche anno pubblico perché prima pagavano pure l'affitto. Dentro ci sono uomini e donne, dei corpi dello Stato, per lo più al computer, guidati dal colonnello Pier Giorgio Samaia, il capo. Siamo venuti per chiedergli se la pandemia è stata un'occasione per le mafie, come e quanto il loro lavoro si sia intensificato in questi mesi. Per risponderci, il capo della DIA parte da quello che fanno.
Le attività della DIA in particolare si possono dividere in due grandi categorie, le investigazioni preventive e le investigazioni giudiziarie. È come una tenaglia. La parte investigativa viene sempre dopo, però ha poteri molto penetranti ed arriva dove non si riesce ad arrivare soltanto su un'analisi preventiva che è fondamentalmente un'analisi cartolare. L'argomento di cui stiamo parlando, del Covid in generale, invece ricade nell'ambito delle investigazioni preventive. Noi facciamo fondamentalmente tre attività. La prima, un'attività di analisi criminale e fenomenologica su quello che fanno nel territorio le varie organizzazioni di criminalità organizzata di stampo mafioso. Come seconda attività, il lavoro di prevenzione svolto sotto l'egida dei prefetti per evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia sana, quindi il discorso delle interdittive antimafia, per intenderci, uno strumento molto, molto potente, molto temuto da chi lo subisce. Per dare un'idea, in Lombardia ne vengono fatte circa 60 all'anno, sulle 380 che vengono fatte a livello nazionale. La Lombardia da qualche tempo si conferma, al di là delle regioni tradizionali, è la prima regione. Terzo, l'aggressione patrimoniale, appunto, delle ricchezze della criminalità organizzata di stampo mafioso attraverso i sequestri e successivamente le confische definitive, e sono provvedimenti di carattere preventivo. Non serve una condanna della persona, ma se una persona si ritiene che viva dei proventi di attività criminali, possono essergli confiscati tutti i beni di carattere personale, patrimoniale, case, terreni, conti correnti. Quindi siamo impegnati nel caso Covid su due linee. L'analisi, che è fondamentale e che la DIA riesce a fare da 30 anni, perché? Perché costituisce per tutte le forze di polizia il cosiddetto polo gravitazionale informativo, cioè tutte le indagini che vengono svolte sullo specifico argomento della criminalità organizzata di stampo mafioso, da Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, vatte la pesca, sono note alla DIA, che ogni 6 mesi, dal punto di vista proprio legislativo, deve redigere una relazione per il capo della polizia e per l'autorità politica che si riferisce al semestre precedente.
L'ultima relazione resa pubblica è del primo semestre 2020, in cui la magistrata a capo della direzione distrettuale antimafia Alessandra Dolci sollevava proprio l'interesse delle mafie per i sussidi a pioggia dello Stato, ma la vera partita si gioca su altri settori. E qui, anche se non può svelare le indagini in corso, il colonnello Samaia ci fornisce un'indicazione più che chiara: la sanità.
Febbraio-marzo 2021. Sorge questo problema incredibile economico-sanitario. La DIA redige ad aprile 2020 un documento di analisi nel quale vengono disegnati i possibili scenari nel quale la criminalità organizzata si può infiltrare. Ahimè, tutto quello che avevamo previsto ad aprile 2020, col tempo abbiamo visto che si sta puntualmente realizzando. Era facile intuire che la criminalità organizzata avrebbe cercato di insinuarsi in tutti gli appalti, ad esempio per l'acquisto di generi di protezione, mascherine, il gel, eccetera, negli appalti per le sanificazioni, per le pulizie, per i funerali. È un settore, quello sanitario, che è oggetto degli appetiti della criminalità organizzata da decenni. Do soltanto un numero. Per il 2021 il bilancio della regione Lombardia complessivamente è circa 20 miliardi di euro. 4/5 circa del bilancio della regione Lombardia da sempre sono sotto la voce sanità in senso lato. È ovvio che è il settore a cui è più interessata la criminalità organizzata, magari non agli appalti miliardari, ma agli appalti più bassi, quelli dove magari c'è meno valore aggiunto, fornitura del personale, le pulizie. Quindi tutto il discorso delle cooperative che fanno questi lavori e che poi non pagano i contributi. I risultati dal punto di vista giudiziario cominciano ad esserci, ma ci saranno sempre di più nei mesi a seguire.
Quindi dobbiamo aspettarci annunci di inchieste della DIA in campo sanitario, e qui tremano le vene ai polsi pensando a quello che abbiamo già visto. Ma non solo. Nei primi 6 mesi di pandemia la Questura di Milano ha registrato un calo generale dei reati del 30%, con l'eccezione di usura, estorsioni, riciclaggio e della violenza di genere, di cui non si occupa la DIA. Secondo i risultati di un questionario della Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza, un imprenditore su 4 dichiarava di aver avuto offerte in denaro o proposte di acquisto anomale per la sua attività, mentre il procuratore della Repubblica di Brescia, Francesco Prete, viene citato proprio dalla relazione semestrale antimafia parlando di un desolante spaccato sempre più ricorrente nei rapporti tra imprenditoria, liberi professionisti e criminalità organizzata. Una parte degli imprenditori, scrive il magistrato, benché messa in guardia dei rischi connessi, non riesce a resistere alla tentazione di fare affari con le organizzazioni criminali ed anzi, qualche volta le cerca. Gli strumenti per seguirli ci sono, mancano le denunce semmai.
Abbiamo banche dati incredibili, l'anagrafe dei conti correnti. Se ne è parlato per 30 anni e si è riusciti ad arrivare dopo più di 20. Adesso io premo un bottone, codice fiscale, mio codice fiscale, mi vengono fuori tutti i conti a me intestati, contestati, le segnalazioni per operazioni sospette, le SOS, una banca dati incredibile nella quale, alla quale concorrono tutte le banche, i professionisti, e che per noi sono una miniera di informazioni fondamentali per seguire i soldi, perché l'evasione fiscale dal nostro punto di vista deve essere pesantemente sanzionata e due, bisogna fare sequestri e confische. Il crimine non deve pagare, siamo sempre lì, sono concetti che sembrano ovvi e molto ingenui, ma è così, seguire il denaro e il crimine non deve pagare. 40 anni fa sembrava una rivoluzione, capire che forse gli interessi di Cosa Nostra, se andavo a seguire gli assegni e capivo chi pagava chi in quale banca riuscivo a ricostruire, oggi è normale. Faccio un altro esempio, l'Agenzia delle Entrate italiane ha un patrimonio di dati, sono miliardi di dati, questa è una cosa veramente poco nota, in Europa siamo all'avanguardia, noi abbiamo di una persona qualunque dato fiscale risalente al ventennio precedente, la tracciabilità è fondamentale, l'uso delle carte di credito, dei bonifici, perché si vuole fare tutto tracciabile? Perché siamo sempre lì. Chi non ha niente da nascondere non dovrebbe avere problemi a usare la carta di credito, a usare il bonifico, a sapere che l'amministrazione ti può andare a vedere i tuoi denari. Bisogna rendere la vita difficile a chi vive appunto di contanti, lavoro nero, eccetera. I margini si stanno chiudendo sempre di più, ma bisogna che sia una questione condivisa da tutta la società. Il cittadino deve denunciare, stop, questo è il suo dovere. Al resto ci pensiamo noi, però fiducia nelle istituzioni, denunciare a chi si vuole. E c'è la possibilità di fare denunce anche tramite la propria organizzazione, ad esempio la Solombarda. A noi non interessa da dove arriva la denuncia, a noi interessa che arrivi la denuncia, perché se c'è la denuncia si può investigare.
Denunciare, va bene, ma anche proteggere i settori che oggi sono in crisi, aiutarli a non trovarsi in una condizione disperata, su questo gli investigatori possono fare poco, ma due cose ce le dice il colonnello Samaia, una che riguarda il credito e un'altra il codice degli appalti.
L'usura, ne parlavamo prima, reato che tecnicamente si dice ha un'altissima cifra nera. Cosa significa? Che per una denuncia di usura, chissà quanti episodi di usura ci sono che non vengono denunciati. Perché purtroppo si crea un vincolo anche psicologico tra usurato e usurante. Paura, vergogna. L'usura nelle aziende come avviene? Periodo di crisi, no? La criminalità organizzata, si dice sempre, il crimine è tecnicamente anticiclico, cioè quando l'economia va male il crimine ha più possibilità di entrare, perché chiaramente le persone possono essere allettate dall'idea di cedere le attività perché non vanno avanti, arriva quello con la valigetta di denaro e che te la compra a metà del valore, però tu dici meglio avere 50 piuttosto che perdere 100. Qual è la soluzione? Bisognerebbe fare in modo, ed è quello che si sta facendo, che il credito arrivi agli imprenditori. Quindi le banche sono incentivate a continuare a garantire credito agli imprenditori. Magari una moratoria sugli interessi, mi restituisci solo il capitale e poi vediamo. Codice degli appalti. Il codice degli appalti da decenni alla fine si cerca sempre di fare il testo unico perché bisogna averlo. Ce l'abbiamo, è mastodontico, è quasi impossibile. Allora dopo, no, bisogna semplificare. Allora qui torna sempre il discorso del pendolo. Il pendolo poi passa dall'altra parte. Aboliamo il codice degli appalti, aboliamo, ecco, ma stiamo attenti. Semplificare non può voler dire abolire i controlli, perché l'abbiamo visto, quando vengono meno i controlli antimafia. È un secondo, è come l'acqua la mafia, si insinua immediatamente in tutti gli spazi, nei vuoti d'aria.
In questi vuoti le mafie si infilano, soprattutto l'Ndrangheta, che in Lombardia conta 25 locali, ovvero diramazioni di clan calabresi sul nostro territorio. Mappate, conosciute, mafia camorra continuano a esserci in posizione meno dominante, così come le mafie straniere. Ma perché non si riesce a debellarli?
La 'Ndrangheta in Lombardia non c'è da 10 anni. C'è da 70 anni, dagli anni 50 del secolo scorso. Siamo alla seconda, se non alla terza generazione. Poi nell'opinione pubblica, diciamo che il primo evento che ha fatto capire la presenza dell''Ndrangheta in Lombardia è stata l'indagine Crimine Infinito negli anni 2008-2010, ma era il risultato di tanti anni di indagini precedenti. Le mafie hanno, proprio perché sono comunque sempre tese a massimizzare i loro profitti, quindi trasformare gli ingentissimi profitti delle attività illecite, vedi, stupefacenti, in risorse spendibili sul mercato, quindi tutta l'attività di riciclaggio, i reati fiscali per poter arrivare a questo scopo. In Lombardia, in particolare, hanno trovato un terreno per loro ideale. I settori in cui le mafie tendono a entrare, ormai da tempo sono il settore terra, tradizionalmente, perché è stata la prima attività svolta fin dagli anni 70 dai calabresi che venivano al nord. La filiera dei rifiuti è completamente infiltrata. Quali siano le famiglie, i personaggi di riferimento, ovviamente lo sappiamo. Vengono monitorati costantemente dalla direzione distrettuale antimafia. Non è che in Lombardia, nel nord Italia, le mafie non hanno più la componente tradizionale di violenza, eccetera, ma hanno capito che a fianco a questa c'è sempre stata la componente di corruzione. Sicuramente, ecco, per quel che mi posso dire rispetto all'esperienza degli ultimi anni, la componente violenza è diminuita, la componente corruzione è aumentata. È un cancro che si insinua sempre di più e che rimane sotto traccia, perché nella pubblica opinione l'omicidio fa scalpore, la corruzione, ahimè, non mi pare che faccia mai più di tanto scalpore. Oggi, se ci fosse una Tangentopoli come allora, probabilmente non desterebbe quell'attenzione delle coscienze che invece c'era stata all'inizio degli anni 90.